Dal Santo Vangelo secondo Luca. In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunciando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. I beni, il bene. Ecco, oggi il Vangelo che ci parla di donne, ci parla del bene e dei beni. Quali sono i nostri beni e qual è il nostro bene? Perché oggi appaiono delle donne? Quando si parla di sequela totale, sequela capace di assistere, cioè di donare se stessi. È bellissimo, questa immagine della donna che appare in queste pochissime parole del Vangelo, dice tutto. Questo piccolo brano è un Vangelo. È un Vangelo innanzitutto per tutte le donne, per tutte le madri, per tutte le ragazze che mi state ascoltando. Giovani, fidanzate, non ancora fidanzate, in cerca di quale missione, di quale chiamata ha il Signore per voi, donne che avete già molti anni, donne anziane, donne sole, donne malate, donne con malattie terribili, malattie terminali, donne immagine e somiglianza di Dio. Donne nate per accogliere, servire, per accompagnare il Signore, per assisterlo. È interessantissimo analizzare le parole utilizzate dal Vangelo, perché sono interessantissime, importantissime. Cioè, queste donne danno i loro beni, cioè assistono. Assistono vuol dire, la parola originale è servono, diacono, la stessa parola che la diaconia, i diaconi. Attenzione, che qui già mettiamo un puntino a favore delle donne, non nel senso moderno, ingannevole del demonio. No, qui c'è qualcosa di molto più serio. Le donne sono chiamate a un diaconato. Con che cosa? Attenzione, perché le donne riescono a fare quello che gli uomini non fanno. A me sempre, dietro a questo brano del Vangelo, c'è l'immagine della crocifissione, del Golgota, dove rimangono le donne e un ragazzino. Le donne, fratelli, le donne sono capaci di servire, essere diaconi, cioè dare la vita con la propria vita, cioè con quello che, qui dice i loro beni, con quello che è la loro sussistenza. In greco c'è una parola che ha relazione con la parola principio, archè, cioè con quello che è al principio della loro vita. Ah, questo a me interessa tantissimo. Perché al principio che cosa è successo? Che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina. E il demonio ha attaccato, guarda caso, proprio Eva. Lì dove era deposto questo principio di bellezza, principio di compiutezza, principio di felicità, principio, il principio della mente di Dio, al principio del suo progetto d'amore. Lì si è infilata la lingua velenosa del demonio. E la donna che è la più sensibile. La donna che è disponibile alla diaconia. Per il suo aspetto fisico. Per il suo aspetto biologico, mentale, fisico. È l'accoglienza. È il servizio. È la dedizione. È l'amore. La tenerezza, la delicatezza, la dolcezza. Il demonio non ha attaccato quel tonto di Adamo, che dicono, dice un Midrash, perché, non, perché, perché il demonio è andato da Eva? Ma perché? Perché avevano fatto l'amore. Adamo e Eva avevano fatto l'amore e Adamo dormiva. Si è fumato la sua sigarettina e si è lì, dormendo, io un tonto, si era saziato, capito, della carne. E aveva lasciato Eva sola. Aveva, non aveva custodito. Adamo non aveva compiuto il suo ministero, che era quello di custodire, proteggere. Eva, che essendo così sensibile, era più facilmente raggirabile. L'uomo che è più, capito, pane pane vino al vino, è più rozzo, quella rozzezza è fondamentale. Quella ruvidezza dell'uomo era fondamentale lì per che la lingua sottile del demonio non si infilasse nei pensieri, nella delicatezza, nella della mente di una donna. Ma l'uomo, capito? Si era saziato. Guardate che è la stessa cosa che accade sotto la croce. Ma lì c'era qualcosa di diverso. Lì c'era qualcosa di diverso che oggi appare. Sotto la croce appare qualcosa di diverso. L'uomo uguale. L'uomo tonto, impaurito, scappati via. Tutti, tutti. In parte Giovanni, un ragazzino. Ma quelli che avevano responsabilità, capito? Quelli intelligenti, quelli che amano Cristo, quelli che danno la vita per Cristo. Pietro. Via, via, lontanissimo. E invece sotto chi? Maria, la madre e le peccatrici. Maria, la madre che abbiamo visto l'altro giorno, partecipando fino in fondo della sua anima alla missione redentrice del suo figlio, e le donne che erano state salvate da Gesù Cristo. Lo dice qui, dice tutto. Donne, c'erano con lui alcuni, i dodici, e alcune donne che erano state guarite, la parola greca è terape, cioè che, con le quali Cristo aveva fatto una terapia, cioè non una cosa così magica, cioè una terapia, una pedagogia di salvezza, di guarigione, una terapia, qualcosa che si era prodotto nel tempo, per che cosa? Per salvarle e guarirle dagli spiriti cattivi, cioè dal demonio, da quello spirito cattivo che aveva insinuato ad Eva la menzogna e che aveva fatto cadere Eva, e facendo cadere Eva ha fatto cadere tutta l'umanità. La sposa, la creazione, geme perché è schiava, perché è lontana dalla sua realizzazione, è stata cacciata, è stata scacciata, è caduta, è precipitata lontano dal principio, da quell'archè che era nella mente di Dio, che era quella meraviglia che doveva essere la tua vita, la mia vita, quella che la meraviglia che deve essere secondo la volontà di Dio, la vita di tuo figlio, la vita di tua figlia, la tua vita oggi la tua vita è una meraviglia. Ma siamo lontani da quel principio. Per questo Cristo, lo sposo innamorato follemente, uno sposo che più amore non può avere, uno sposo che ama infinitamente la sua sposa, è andato a cercare alcune donne come primizie di ogni uomo, di ogni donna, queste donne che sono immagine di Eva caduta per gli spiriti maligni, per questi spiriti cattivi che le avevano rese inferme. Dice una parola che è impossibile, in greco è la parola originale greca, che non potevano servire, che non potevano muoversi. Dice erano affette da astenia, erano donne affette da astenia, cioè da lì, quando uno c'ha l'astenia, no? La stanchezza, l'incapacità di fare, cioè l'incapacità di essere donne. Queste donne, questa Eva, è la sposa di Cristo, di cui Cristo è innamorato, e per la quale, inviato da suo padre, è sceso dal cielo per andare a trovarla nel posto più lontano dal cielo, lì dove era accrescitato il peccatore più grande, e ha preso per compiere questa missione, per sposare e salvare tutta l'umanità, è andato a scegliere alcune, le peggiori, le indemoniate, Maddalena, sette demoni, la pienezza dei demoni, la legione dei demoni, capito? Tutte, mettiamo, usando le categorie successive evidentemente al Vangelo, i sette peccati capitali, cioè, non gli mancava nulla, non le mancava nulla alla Maddalena. È tutto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le piaghe di Cristo, l'amore di Cristo, avevano salvato questa donna, avevano espulso questi sette demoni. La pienezza del male, la pienezza della sofferenza. Queste donne che hanno fatto questa esperienza, queste donne che erano tornate con Cristo al principio della loro vocazione, al principio, al paradiso se vogliamo, come delle primizie, se già loro respiravano, allora è chiaro che davano tutto quello che era il principio che li faceva vivere, tutto se stesse, tutto se stesse, tutto se stesse, i loro beni. Totalmente. E questo nella Chiesa non si può imporre nessuna missione, non si può imporre nessuna vocazione. Se non c'è l'incontro con Cristo, se non c'è l'esperienza del perdono, tutto è inutile. È inutile che i parroci si mettano lì a imporre e a esigere. È inutile, è stonto, è stolto. Come allo stesso modo è impossibile imporre ed esigere dai figli la diaconia, il servizio, se non hanno fatto l'esperienza di essere serviti. Per questo la madre in una famiglia, come nella Chiesa, la madre è importantissima. La madre che cosa fa? La madre segue il marito, segue lo sposo, insieme ai 12, cioè segue e a servizio dello sposo insieme al suo marito. Ma ha qualcosa che il marito non ha. Che cosa? L'acutezza, la sensibilità, questa esperienza profonda di essere stata riscattata, un'esperienza che nessun uomo può avere, è inutile, io sono un prete, non si può avere, la donna è diversa, la donna ha qualcosa che un uomo non ha, e quindi anche nel rapporto con Cristo è diverso, è completamente diverso, l'esperienza del perdono è completamente diversa, perché? Perché la donna ha la fabbrica della vita. La donna ha le ovaie, la donna ha le mestruazioni, la donna ha una sensibilità differente. Questo non è un giochino così, non è una cosa... Questo mondo che sta sotto la tenebra del peccato, sotto l'inganno del demonio, tutte queste cose, se neanche le pensa, neanche, ormai ha superato tutto questo. Ma invece no, una donna che soffre ogni mese le mestruazioni, una donna che sa che cosa significa la conseguenza del peccato, profondamente ogni mese. Perché? Perché partorirai con dolore. Allora, questi dolori che oggi il demonio vuole togliere con pillole, per togliere addirittura le mestruazioni, gli sportivi, molto più importante fare ottenere un risultato sportivo. Ma perché devo soffrire? Perché devo soffrire le conseguenze del peccato? Tanto! Se non soffri le conseguenze del peccato, non conoscerai l'amore di Dio. E non amerai nessuno, non servirai nessuno. Infatti, oggi le donne non servono nessuno. Non tutte. Le donne ingannate dal demonio servono se stesse. Servono la carriera, il prestigio, l'indipendenza. Sentivo l'altro giorno, per radio per caso, una radio italiana qui per internet, teche, cose antiche, un'intervista molto, molto vecchia, di Laura Antonelli. Pace l'anima sua, una ragazza bellissima, morta tra dolori, no? Lasciata sola. Sappiamo tutti la vicenda. Ma qui era facendo, non so che film era, stava facendo un film, non mi ricordo quale, e c'era un'intervista. E questo del lavoro per lei era importantissimo. Per che cosa? Per non dipendere. Per non dipendere da nessuno. Capito? Per non dipendere da nessuno. Questo vecchio. Ma questo è il femminismo, questo è il demonio, eh? Questi spiriti malvagi, questi spiriti maligni che sono impossessati della donna. Per distruggere la società, per distruggere la famiglia. Prima del gender c'è la distruzione della donna, della sua verginità, del suo essere madre, del suo essere sposa. Allora non puoi servire. Mentre invece una donna, proprio perché ha peccato, come abbiamo visto ieri, questa donna ha peccato molto, molto le è stato perdonato, molto ama, molto serve, dà tutta se stessa. È normale, dice il Cantico dei Cantici, dare per l'amore. Tutti i beni della propria casa, ancora sarebbe disprezzarlo, ma è chiaro, è incomparabile, io posso dare tutte le ricchezze del mondo, tutte, le posso dare, Ma per l'amore di Cristo non vale nulla, non sono 0,5 in confronto all'infinito amore di Cristo, che è la stessa cosa che è il, al rovescio, se anche avrai tutte le ricchezze del mondo, ma tutti i beni del mondo, li conquisterai tutti, ma se perdi la tua anima a che ti serve? È la stessa cosa, sta dicendo la stessa cosa in modo diverso, perché questa, la donna, Eva, che sta all'alba della caduta, proprio perché più debole da una parte, più forte dall'altra, la fabbrica della vita, il fondamento, la donna dice a mia madre, regge 4 angoli della casa, è vero, anche in Giappone, dove la situazione della donna è inenarrabile, siamo ancora proprio, cioè la donna non, uguaglianza, non gli parlava niente proprio, cioè la donna è soltanto servizio puro, servizio del sesso, servizio di qualsiasi altra cosa, ancora oggi, eppure se vai in una casa capisci chi è che tiene la casa in piedi, non certo gli uomini, allora questa donna è quella che conosce e sperimenta l'amore di Cristo fino in fondo, per questo sta sotto la croce, per questo può stare e vedere morire il suo sposo, può sopportare quel dolore enorme, perché? Perché è il suo sposo, può essere fedele fino in fondo, può essere diacono fino in fondo, la diaconia fino in fondo, questo è fondamentale, fratelli, a questo siamo chiamati tutti, perché la nostra anima è femminile, perché tutti quanti siamo chiamati a essere questa sposa per la quale Cristo ha dato tutto, tutto se stesso, ha dato la sua vita, ha dato la sua vita, ci ha fatto innamorare come pazzi. Come puoi tu ancora restare? Come posso io ancora restare ancorato, difendendo la mia vita, la mia famiglia nel senso di origine, no? Cioè la mia carne, il mio passato. Come posso ancora, nel peccato mi ha generato mia madre? Allora dice, ascolta figlia, dice il Salmo, bellissimo, che tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Tu sei il più bello tra i figli di Adamo. La grazia è sulle tue labbra. Ti ha consacrato Dio con olio di letizia. Sei il più bello, il più stupendo. Hai dato la vita per me. Allora dice, ascolta figlia, ascolta, guarda, porgi l'orecchio, ascolta questa predicazione. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Cioè dimentica il tuo passato di peccato, dimentica, perché lui è passato, ha dato la sua vita per te, ha mostrato tutte la sua bellezza. Dove? Perdonandoti. Dice, il più bello è il figlio dell'uomo. Cosa vuol dire che è il più bello? Dove è il più bello? Sulla croce, dove nessuno poteva vederlo in faccia, che era sfigurato il suo. E questa è la bellezza crocifissa. Ecco l'uomo con le palle, ecco il vero uomo, ecco il vir, eccolo, l'uomo virile veramente. Quale? Quello che è sfigurato dall'amore, sfigurato dalla croce. Quello è l'uomo vero. Lì, tu ti puoi innamorare, perché quello, quell'amore, quel volto tu mi hai fatto, che non ha apparenza nemmeno, che non ha bellezza secondo i canoni umani, capito? Secondo i canoni estetici del demonio, che è il successo, che è il prestigio, che è l'esito, quello l'ultimo, capito? Morto come un eretico, quello è lo sposo più bello. Perché? Perché una donna che vede quello, dice, ma quello l'ha fatto per me. Dice che una donna si innamora con la voce, no? Con le parole, di fatto. Ha ascoltato, si è innamorata e ha messo l'orecchio a quella menzogna del demonio, sua dente, bello, da mangiare, da per acquistare sapienza, diventerai stupenda, non ti verrà più la cellulite, sarai sapiente, sarai intelligente, sarai bellissima, sarai come Dio. No, la vanità, quell'aspetto della donna che è dato da Dio perché sia a servizio, perché abbia una sensibilità per la bellezza, per tutte le cose piccole, per tutto. In una casa, in una vita dei figli, la vita del marito, sedotto dal demonio, quello è stato portato fuori. Ebbene, ascolta figlia, guarda Maddalena, guarda Lucia, guarda Teresa, guarda Paola, guarda Susanna, Susi, guarda il tuo sposo, guarda. Ah, l'ha fatto per me? Sì, l'ha fatto per te. Allora, quella è la vera bellezza. Uno che perde completamente se stesso per te. Lì ti innamori follemente. E dici, ma che mi interessa? Lascia perdere. Che cosa c'ho io? I soldi, le cose. Ma che mi importa? La casa di mio padre. Io voglio sposare con lui. Prendimi con te. Prendimi a tuo servizio. Cioè, servizio. Voglio essere sottomessa a te. Cioè, voglio vivere ai tuoi piedi. Come la Vergine Maria. come la Maddalena, voglio vivere ai piedi di un amore così grande che ha dato la vita per me. Chiaro che quella croce, che la vedano anche i mariti, che la vedano i preti, che la vedano gli apostoli, perché quella è la loro immagine. Ma la donna segue Cristo così perché è amata, sedotta con un amore che ha cancellato la menzogna e la seduzione del demonio. Ecco, questo è quello che fa Dio nella Chiesa, con tutti noi, che vuole fare nella tua famiglia. Questa è l'immagine della donna, l'immagine della donna che corre per prima, sempre corre per prima al sepolcro, capisce per prima i problemi del figlio, i problemi della figlia, e arriva lì, e ha un occhio di misericordia, un occhio di fede, un occhio che viene dal cuore, un occhio del cuore, che risuona lì la misericordia avuta da Dio per lei. Per questo la misericordia trascina il padre, trascina l'autorità. Allora sì che se c'è questo equilibrio in una famiglia, come nella Chiesa, con un'equipe di catechisti, nei preti, cioè se c'è questo equilibrio tra misericordia e autorità, tra misericordia e verità, che non può mancare in una casa, se no è un macello, e l'omosessualità molte volte viene anche da lì, da questa confusione, per cui la misericordia non diventa più misericordia, ma diventa debolezza, diventa compromesso, eccetera. Ma quando c'è sposata quell'autorità, quando arriva il padre alla tomba del figlio, della figlia, cioè i casini che ha fatto, spinto dalla misericordia, allora arriva anche le parole, anche le dure, anche gli interventi, anche le decisioni prese da papà e mamma, dai genitori, sono un'altra cosa, arrivano al morto, arrivano al peccatore, arrivano al figlio come un balsamo, come un amore, come una buona notizia, anche se all'inizio la correzione non ci piace, dice la scrittura, ma dopo arreca un grande frutto, perché è fatta con l'amore, fatta con questo equilibrio. Allora, questo è l'augurio, questa è la parola profetica per la tua famiglia, per la tua vita, perché tu possa offrire anche la tua malattia, possa essere oggi madre, anche se stai male, anche se non puoi fare nulla, avere questo sguardo di misericordia, questo amore immenso a Cristo che ha dato la vita per te, che possiamo tutti, con la nostra anima che è femminile, che è la parte femminile che tutti abbiamo, possiamo innamorarci profondamente, fissando questo sposo più bello, l'unico che ha dato la sua vita per noi. Buona giornata.